8 e 16 minuti di martedì 12 gennaio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino, al microfono sempre Simone Spezia. Come già sapete, come già vi ho annunciato alle 8.35, parleremo un po' di questa vicenda di Donald Trump escluso dai social network, e sarà il punto di partenza per una riflessione un po' più ampia sul ruolo che nelle nostre vite e nella vita politica e nella vita delle nostre democrazie hanno queste aziende private, che però sono una componente fondamentale della nostra discussione pubblica. Se vorrete intervenire, l'800 24 00 24, iniziando magari proprio dal dirci come la pensate sulla vicenda di Trump, se è censura o se è semplicemente uno stato di necessità, la necessità di bloccare quell'account. È come sempre però il momento di un punto con il nostro Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno, eccoci qua.
Oggi giornata importantissima, perché esattamente un anno fa ci fu comunicato che da Wuhan, dalla Cina, era venuto fuori uno strano virus, e quindi iniziò un po' alla chetichella, un po' in sordina, la vicenda ben nota. Però è anche un giorno decisivo sia per Trump che per Conte. Io non è che voglio metterli sullo stesso piano, Trump è in fuga, un maledetto, Conte magari ce la può ancora fare, però è un giorno, singolarmente come capitano queste cose, un giorno decisivo, perché di Trump si deciderà oggi se Mike Pence chiederà di sostituirlo o altrimenti se non lo farà, come sembra, perché ieri c'è stato un clamoroso riavvicinamento fra Trump e Mike Pence, il suo vice, che sembravano in grande dissidio, e invece ieri clamoroso riabbraccio. Comunque, se non dovesse succedere, parte la procedura di impeachment, dovrebbe partire, così ha annunciato Nancy Pelosi, e forse parte stasera tardi, come sempre le cose della politica italiana vanno tardissimo, per cui neanche domani mattina avremo le idee chiarissime sui giornali, perché si dovrebbe procedere così: che prima si vota per in Consiglio dei Ministri, si decide per il recovery plan, poi finito quel Consiglio dei Ministri, Renzi dovrebbe ritirare finalmente le due ministre, cosa che annuncia dai primi di dicembre. A me spiace, lo voglio dire tra parentesi, che la storia del recovery plan sia finita in questo modo, con la bozza data ieri sera fra le 9:30 e le 10, una notte e mezza giornata per esaminarla. Cioè, in fondo questo è uno dei documenti più importanti, forse il più importante del decennio, che riguarda i nostri destini, la nostra economia, che finisca discussa che bisogna aumentare la tal cifra perché l'ha chiesto la minoranza di Italia Viva o la maggioranza di LeU o il PD che tentenne. Insomma, non è un modo da paese serio. Nessun altro paese europeo ha discusso del recovery plan così in ritardo e in modo così male. Comunque sì. Massimo Franco, per quello che riguarda il vertice, dice sul Corriere della Sera, elenca le quasi certezze. Mi ha fatto ridere questa parola, ormai si parla solo delle quasi certezze.
Beh, il paese, caro Paolo, è il paese delle quasi certezze e dei divieti assoluti, quindi là siamo.
I mezzi divieti assoluti, assoluti. Il personaggio del giorno è Goffredo Bettini, un membro del PD che dovrebbe diventare, se si arriva al rimpasto del governo Conte, il suo Gianni Letta. In tutta questa crisi ha avuto il ruolo che Gianni Letta ebbe per Silvio Berlusconi, e che ieri in un'intervista radiofonica ha detto: beh, ma la correnza, i voti di Forza Italia o di una parte di Forza Italia potrebbero farci comodo. Lì Forza Italia, Renato Brunetta e Gianni Letta molto si adoperano per convogliare questi voti, ma Berlusconi nega, dice mai al governo noi potremmo dare dei voti in emergenza per il recovery plan, ma mai sosterremo questo governo, staremo a vedere. Però l'Inter, proprio perché Bettini è il personaggio del giorno, l'intervista del giorno è un'intervista che il Foglio fa alla portiera di Bettini.
Ma cioè, no, sono andato a casa di Bettini. Ma come la portiera di Bettini? Cioè la custode del palazzo, guarda, quella che sta là?
No. La cosa, esatto, Carmelo Caruso è andato, la signora si chiama Franca, detta Franchina, dagli abitanti del palazzo, ha 55 anni e esordisce dicendo che lei ha accettato un rimpasto, cioè che una donna l'aiutasse nelle pulizie, quindi il governo, lei prima era titolare unica, però dice la portiera resto io, qui comando io, è una grande fan di Conte, ma lo volete fare lavorare? Io sono pronta a votare Conte, mi piace, non sopporta Renzi, ma che pretende? Poi di Salvini dice che fa solo chiasso, rimprovera Giorgia Meloni, te voglio vedere col virus. Di Maio dice che non è pronto, a quell'età non puoi fare insegnare il catechismo. Di Berlusconi dice ma fatte da parte. Sembra
Franchina,
che abbia una grande
Franchina
dice che ha una grandissima cosa, consuetudine con Bettini, che i due si vogliono molto bene. E il giornalista è andato anche a intervistare il titolare del bar o altri negozi, però questi te li risparmio perché non possiamo perdere tutto il tempo.
No,
basta,
certo, certo.
L'intervista a Franchina. Secondo i giornali Berlusconi vuole assolutamente, comunque restando a lui, rimanere in sella perché mira a partecipare, a essere importantissimo nell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che dovrebbe nominarlo senatore a vita. Il suo obiettivo è salvare la legislatura, perché ha ancora parecchi parlamentari, essere determinante nell'elezione di un Presidente della Repubblica che lo nomini senatore a vita. E sono venuti fuori i redditi parlamentari, ne hai già parlato, Conte ha perso 1 milione di euro, povero Conte, e la Morgese è la più ricca. Per quello che riguarda il rimpasto, c'è una grande tempesta dei 5 Stelle che non vogliono né Renzi né la Boschi, tempesta di cui si fa portavoce il Fatto, dicendo ma quelli sono inquisiti per i fondi open, non possono fare i ministri, vergogna, quindi è una complicazione.
Ho visto, Paolo, sul Fatto Quotidiano ho visto addirittura un paragone tra Conte e Gesù Cristo.
Molto, molto bello, molto interessante, un articolo dotto di Franco Monaco, che dice noi ci siamo nella esatta situazione in cui si trovò la Palestina, la Giudea 2000 anni fa, perché Conte e Cristo, Renzi e Barabba e Zingaretti e Ponzio Pilato, siccome viene accusato, ricorderai che sempre sul Fatto Antonio Padellaro lo definì il morto a galla, insomma non sono convinti dell'atteggiamento di Zingaretti. Gennaro Migliore, che all'epoca della crisi del governo Prodi era con uno dei capi di Rifondazione, adesso è uno dei capi di Italia Viva, si trova nella singolare condizione di vivere la stessa crisi due volte. Oggi è intervistato da Repubblica, dove dice effettivamente ci sono delle somiglianze, allora chiedevamo le 35 ore, quello Prodi non ce le diede, noi facemmo cadere il governo, oggi chiediamo tutti chiaramente di cui abbiamo parlato in questi giorni e quindi la situazione potrebbe essere
tra l'altro quella. Tra l'altro ricordo che anche là ci fu una vicenda di ricerca dei responsabili in Parlamento,
c'è sempre la sinega e sempre c'è
la,
ma
si
adesso
fa.
Forse se i berlusconiani sono disponibili, i responsabili, poi i responsabili, ricordati, questa è una legge della politica italiana, se vengono in soccorso a te sono degli eroi, se vanno in soccorso agli altri meritano di essere inquisiti, mandati in galera.
Sono
a
dei traditori, sono dei traditori.
Dei traditori anche. Di Maio se la spassa, ci sono pieni i giornali di sue foto in Arabia Saudita con Bin Salman vestiti, lui no, ma tutti con drappi e colori meravigliosi. Laura Boldrini ha chiesto 150.000 euro a Salvini come risarcimento perché dice che l'ha molto danneggiata, che l'ha presa di mira. e Zingaretti litiga con Lazzolina, perché Zingaretti è prudente sulla riapertura delle scuole e Lazzolina l'accusa di essere un mancatore di parola. Comunque tutti i giornali ci stanno dicendo, per voce della stessa Lazzolina, che la didattica a distanza ormai non funziona più, non funziona bene, sì. Gli studenti si distraggono, c'è qualcosa che non va, questa è Lazzolina che sì. Lo dice. E Casalino, Rocco Casalino, avrebbe detto, l'ha riportato Repubblica, una frase: vengano, vengano in Parlamento che li asfaltiamo come abbiamo fatto, parla di Renzi, sì. Come abbiamo fatto con Salvini, ma lui nega e sì. Si cosparge.
Sì, anche se Renzi, anche se Renzi l'ha presa sul serio questa storia e ieri ha attaccato su questo fronte. Senti Paolo,
ma io sto sì. A Casalino che nega.
Che nega, vabbè, okay.
Se nega,
ti fidi di Casalino?
Io mi fido di Casalino, ciecamente
di Rocco Casalino. Che altro hai visto, Paolo, in giro oggi? Quali... io andrei
no,
forse...
ma...
Dimmi, prego.
No, completerei il quadro lasciando perdere un anno da Wuhan, ma ci sono tutte le ricostruzioni di come andò esattamente. Tra l'altro adesso è venuto fuori un anno da Wuhan, era l'11 gennaio dell'anno scorso, ma adesso, come hai visto ieri, in Italia è stato trovato un infettato da coronavirus già il 10 novembre del 2019, quindi probabilmente anche questo inizio a Wuhan chissà da quanto circolava, almeno dall'estate in Cina e almeno dall'autunno in Europa, furono trovati anche casi in Germania. No, dicevi altre notizie, andiamo al secondo personaggio, oltre Conte, Trump. Ti ho detto all'inizio come sta messa la situazione. Carl Bernstein, il giornalista dello scandalo Watergate, dice senza mezzi termini: è matto, va rimosso. Però continua la cosa di cui ti occuperai, quindi non ne voglio parlare. Continua la polemica su Twitter. Alcuni grandi nomi come la Merkel, Macron, la von der Leyen scendono in campo più o meno decisamente, ma si capisce chiaramente che sono contro il divieto di limitare la presenza di Trump sui social. Non sono contro il divieto in sé, ma dicono deve essere un'autorità terza a stabilirlo, non possono essere i padroni che decidono, come se fossero dei padroni di casa che dicono tu vieni, tu non vieni al ricevimento. Però in Italia invece, nel fronte giornalistico, Giuliano Ferrara ci torna anche oggi e oggi si avvantaggia che corre in suo aiuto Beppe Severgnini sul Corriere della Sera, quindi c'è un asse Ferrara-Severgnini che sostiene essere giustissimo eliminarlo da Twitter. E poi Trump se la passa malissimo per altre cose, perché la Federazione del Golf ha annullato un torneo nel suo club del New Jersey perché dice non ci fa onore, insomma non giova la nomea della nostra federazione. L'editore Simon Schuster ha cancellato un libro di un senatore repubblicano un po' troppo favorevole a Trump, ha detto non giova la nostra casa editrice, ma c'è una brutta aria per Trump. E in compenso il Papa, hai visto?
Ha detto
che le donne possono fare le
letture.
Insomma, lui dice che c'era già, che si inserisce nel solco di cose già decise, però le donne possono leggere sull'altare, dare la comunione. È un motto proprio di Francesco che equipara i sessi per l'esercizio di questi due ministeri liturgici. Però come sempre tutti dicono che, cioè molti dicono che è insufficiente, soprattutto su Repubblica la teologa Adriana Valerio dice ma queste sono cose, insomma dà ragione al Papa nel dire che sono cose scontate, cioè l'importante è se accetterà che le donne possano essere fatte cardinale e che possano partecipare al conclave e decidere ed eleggere il Papa. Se sono fatte cardinale e fosse solo un titolo onorifico non avrebbe alcun impatto. Questo è l'unico modo in cui la Chiesa può cavarsela. Adriana Valerio su Repubblica, dimmi.
No, Paolo, volevo chiudere con te da storico, no? Cioè, ho visto questa paginata sul Corriere della Sera, non ho fatto in tempo a leggerla in rassegna stampa, su Gino Bartali, perché è stata messa in dubbio, no? È stato messo in dubbio il fatto che abbia salvato così tanti ebrei. ho visto.
Dunque, tutto nasce da un libro di Stefano Pivato, che è un grandissimo storico, e suo figlio Marco, che avevano sostenuto in passato. Il libro deve ancora uscire, però il Corriere della Sera ne ha data un'ampia recensione, brevissimo, il giornalista Gian Antonio Stella è andato a pizzicare questo caso in cui Pivato denuncia che tutte queste prove che Bartali abbia aiutato gli ebrei sono tutte prove molto poco provate dal punto di, sotto il profilo storico, e venute fuori dopo la morte di Bartali, perché Bartali in vita sua sì ne ha parlato con qualche amico, ma sempre a mezza bocca, non ne ha mai voluto parlare, quindi non si è mai potuto fare un riscontro su queste prove, che sono molto deboli. Oggi questa polemica è andata avanti, cioè è intervenuto Riccardo Nencini dicendo ma sì, no, qualcosa invece sapevo anch'io, e oggi interviene Sergio Della Pergola, che è molto autorevole collaboratore dello Yad Vashem, cioè l'istituzione ebraica che riconosce gli ebrei, quelli che hanno aiutato gli ebrei durante la seconda guerra mondiale, dice no, è provato. Però poi all'atto pratico, in un'intervista, ripeto, fatta in modo eccellente da Stella, di prove provate, di quelle che uno storico considererebbe prove, ne porta poche. Insomma, è una cosa costruita in onore di Bartali, sarebbe una cosa costruita in onore di Bartali, peraltro persona degnissima, buono, simpaticissimo, sportivo, rivale di Coppi, rimane celebre la foto in cui si passano la borraccia durante una gara ciclistica, quindi non è una persona di mettere in discussione, anche se non avesse aiutato gli ebrei sarebbe una persona eccellente lo stesso, sarebbe stata morta da molti anni. Dicevo, queste di prove decisive ce ne sono poche. Siccome è stato fatto anche un film televisivo, si è fatta una grande costruzione su questa cosa di Bartali, per quelli che sono amanti della storia del ciclismo, per quelli che sono amanti della persona di Bartali, questa polemica ha un suo sapore. Bravo Stella, lo ripeto alla terza volta,
a tirarla fuori. Caro Paolo, ci sentiamo domani, ciao, buona giornata.
Anche a te un abbraccio, ciao.
Ed eccoci di nuovo, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Dunque, partiamo da quella che apparentemente è una domanda abbastanza semplice, ma in realtà non lo è, come vedremo, che è quella che riguarda il ban almeno a tempo indeterminato, arrivato per Donald Trump sia da Facebook che da Twitter. Una decisione da parte dei social network che ha suscitato una reazione dura da parte dell'Europa e che apre ovviamente una serie di interrogativi. Il più semplice ovviamente è che se si sia trattato di censura o se la decisione sia stata dettata da uno stato di necessità. Però c'è un tema più largo, e il tema più largo ha a che fare su quello che rappresentano questi spazi, ossia Twitter, Facebook, i social network e la rete in generale. Perché sono, pur essendo delle aziende private, perché qualche ascoltatore già lo obietta, dice sì, però sono aziende private, fanno quello che vogliono. È pur vero anche che sono gli spazi nei quali si compone il nostro dibattito pubblico, gli spazi dei quali si compone la nostra vita pubblica. Ne parlavamo prima. Non a caso anche un appuntamento istituzionale come l'illustrazione di un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in piena pandemia è stato annunciato dal Presidente del Consiglio dicendo ci vediamo in diretta su Facebook alla tal ora, e poi di fatto dai social le TV hanno ripreso la diretta video, forse da qualche canale di Palazzo Chigi, però l'appuntamento principale è stato quello. Sono i luoghi nei quali si mescolano in maniera praticamente indissolubile il nostro pubblico e il nostro privato, i luoghi nei quali ci informiamo, i luoghi nei quali riceviamo informazioni di propaganda politica. E allora sì, sono aziende private, però sono anche questo e hanno un potere molto grande. Bisogna ragionarci intorno a tutto questo, riflettere. Chiaro che una riflessione non si riduce appunto al dibattito è stata censura o è stato stato di necessità. È di questo che parleremo questa mattina, anche con voi naturalmente. Vi sono già arrivati molti WhatsApp audio da voi, che magari Peter Bescapè possiamo iniziare a sentire qualche voce vostra. Iniziamo da voi, va oggi.
Cioè, la chiusura del canale di Trump, che personalmente non lo stimo, ma è l'apice, perché Facebook chiude canali di continuo tutti i giorni. Se qualcuno dice qualcosa che non gli va bene, lo chiude. Cioè, se non è censura questa, è la censura chi la fa? La fanno i regimi.
Tanti in Italia difendono le decisioni dei social motivandole col fatto che un'azienda privata fa rispettare le sue policy, ma sono le stesse persone che anni fa protestavano contro il potere mediatico di Berlusconi, che in teoria a questo punto con le sue televisioni private poteva fare quello che voleva.
Twitter è un'azienda privata, ma non ha il diritto di fare censura perché fornisce un'infrastruttura. È come se la Telecom decidesse a chi devono arrivare le telefonate e oltretutto loro non si ritengono responsabili dei contenuti trasmessi, quindi non possono giudicarli.
Ed ecco qua alcuni dei punti messi in campo dai nostri ascoltatori. Ne parliamo tra l'altro con Luigi Curini, professore di scienze politiche all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno Curini, benvenuto, iniziamo da lei.
Buongiorno.
Senta, allora come giudica la cosa?
Beh, io ho un certo disagio, nel senso che in generale considero sempre operazioni di censura criticabili sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista quelli strategico, delle conseguenze che producono. In questo caso ancora di più dal mio punto di vista, perché bisogna capire il soggetto che ha posto in essere determinate azioni. Gli attori che hanno posto in essere queste azioni sono delle piattaforme digitali che, come diceva prima bene un suo ascoltatore precedente, sì, sono aziende private ovviamente, ma che godono di una protezione specifica, ad esempio dalla famosa Section 230 negli Stati Uniti o dalla direttiva europea sul commercio elettronico del 2000 qua in Italia, in Europa, e che è stata ripresa anche dall'Italia, e sulla base della quale sono protetti dal fatto di non essere responsabili dei contenuti propri, postati dai propri utenti, in virtù della loro neutralità. Questo è il punto fondamentale. Ora, nel momento stesso che una piattaforma inizia da un lato a etichettare determinati messaggi e dall'altro scegliere di bloccare determinati account, fa una scelta di contenuto, quindi una scelta editoriale che va benissimo, del tutto legittima, ma cambia l'attività di business, quindi si pone fuori, secondo me, dalla protezione legale che era stata garantita alla stessa piattaforma in virtù della sua neutralità. C'è poi un secondo punto importante, perché molti di quelli che dicono ma è un'azienda privata, può fare quello che vuole, c'è stata violazione dei famosi TOC, cioè della violazione delle direttive di policy che ciascuno di noi sottoscrive senza leggere ovviamente quando entra su una piattaforma digitale. Beh, io da questo punto di vista sul caso di Trump invito a leggere qual è stata la posizione ufficiale di Twitter, sulla cui base ha deciso di bannare dalla propria piattaforma l'account di Donald Trump. È stato bannato non sulla base del contenuto esplicito di quello che scriveva, sul fatto che era un'apologia di violenza, ad esempio, oppure no, ma sull'interpretazione che tali messaggi avrebbero potuto generare sia in piattaforma che all'esterno. Quindi sulla base di che cosa? Sul contenuto non esplicito ma implicito, cioè sulla percezione che gli altri avrebbero potuto avere sulla base di quello che leggevano. Questo ovviamente apre una strada di discrezionalità, dal mio punto di vista, maestosa. Per quale ragione bloccare Donald Trump e non bloccare gli account di altri politici o personalità in giro del mondo che utilizzano sì loro dei contenuti nei loro messaggi decisamente più violenti? C'è chiaramente un riferimento esplicito alla violenza, si fa sempre il nome, perché da questo punto di vista è lapalissiano, ad esempio, di diversi post fatti dall'Ayatollah in Iran, da questo punto di vista. Dall'altra parte, perché determinate scelte politiche, scelte discrezionali di censura, ad esempio penso durante la campagna elettorale, durante la campagna presidenziale negli Stati Uniti, ad esempio la scelta di bloccare il sito su Twitter del quarto giornale più venduto negli Stati Uniti, cioè del New York Post, e impedire agli utenti di condividere una determinata notizia pubblicata sul New York Post durante la stessa campagna elettorale.
Che poi era sballata, Curini, però sì, capisco, però il ragionamento, no, ma guardi, il ragionamento mi è chiaro, mi faccio salutare il professor Luciano Floridi, filosofo, professore ordinario di filosofia ed etica dell'informazione all'Oxford Internet Institute dell'Università di Oxford, naturalmente, è direttore del Digital Ethics Lab. Professor Floridi, nei suoi ultimi libri, La quarta rivoluzione, come l'infosfera sta trasformando il mondo, pensare l'infosfera, la filosofia come design concettuale. Professor Floridi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno anche a voi, buongiorno.
È uno spartiacque quello che sta avvenendo in queste ore con gli account di Donald Trump?
Io mi auguro che lo sia. Ne abbiamo avuto già un po' il sentore dal dibattito così ampio, un po' ovunque. Credo che ci sia anche arrivati un po' tardi, forse. Sono molti anni che si discute sulla regolamentazione di queste piattaforme. Si sarebbe potuto fare un po' di più, un po' prima. Questo è un grande episodio, forse è l'episodio che era necessario, forse ce ne saranno altri, ma gradualmente stiamo arrivando alla consapevolezza di dover regolamentare un contesto in cui la discrezionalità è diventata ora esagerata e l'importanza di queste piattaforme è davanti agli occhi di tutti.
C'è un tema, come già sottolineava poco fa il professor Curini, no? Floridi, di, appunto, come dice lei, discrezionalità, cioè, ossia, su che base le piattaforme Twitter, Facebook prendono decisioni di questo genere? Secondo lei come dovrebbero prenderle o come si dovrebbe regolamentare la cosa?
Sì, ascoltavo quello che stava dicendo e devo dire sono molto concorde. Forse un ulteriore elemento che si può aggiungere su questa discrezionalità e come si potrebbe gestire è quello della mancanza anche di competizione. Noi dobbiamo ricordarci che in un passato un po' remoto parte della soluzione era mettere le aziende in competizione tra loro in modo che se qualcuna avesse dovuto sbagliare, un'altra sarebbe intervenuta. Insomma, se io sono magari bannato, come si suol dire con un cattivo italiano, da Twitter, magari c'è Twitter 2.0 o Twitter 3. Perdonatemi.
Professore?
Cioè, rumori di sottofondo.
No, non l'abbiamo sentiti, quindi può andare tranquillamente.
Dicevo, quindi la mancanza di competizione è anche un altro elemento, cioè noi l'abbiamo visto anche con Parle, Amazon, Google, Apple, sono pochissime aziende che non si fanno molta competizione tra loro, quindi quando prendono una decisione è una decisione anche un po' univoca ma anche unica, nel senso che non c'è un altro Twitter dove andare, non c'è un altro Facebook dove andare, di fatto, poi sappiamo ci sono altri elementi, ma insomma, ecco, questa mancanza di competizione che era tipica del Novecento, cioè dove la competizione permetteva anche un po' di responsabilizzazione, questo è un altro elemento, diciamo, che fa pensare, perché c'è una sorta di monopolio di quel particolare canale di comunicazione. Anche su questo, diciamo, andrebbe un po' fatta il punto. A mio avviso, dirò una cosa che alcuni hanno criticato, mi dispiace, non voglio irritare nessuno, ma credo che ci sia bisogno di una regolamentazione di tipo, ad esempio, europeo, cioè pensare un po' alle regole del gioco, ma non, e anche qui la confusione, non allora facciamo come abbiamo sempre fatto, come abbiamo fatto con i giornali, con le radio, con la televisione, no, perché quello è un modo di comunicare di tipo novecentesco, diverso, ma così come abbiamo fatto una buona regolamentazione in quel contesto, saremo in grado di farla anche in questo contesto. Quindi c'è una sorta di equazione A sta a B come C sta a D.
E mi sembra
allora facciamo lo stesso modo.
Sì, no, e mi sembra, professore, tra l'altro, che i leader europei se ne stiano rendendo conto che c'è bisogno di qualcosa di questo genere. Non a caso le dichiarazioni che sono arrivate ieri da Berlino, dalla Francia e non solo, sono dichiarazioni improntate esattamente a questo e sono improntate evidentemente non tanto alla questione di Trump o meno, quanto alla preoccupazione del potere che, come dicevamo, hanno queste piattaforme che, come dicevamo all'inizio, sì, sono piattaforme private, ma hanno un impatto sulla nostra vita pubblica e alla fin fine sulla stessa vitalità delle nostre democrazie, che è fondamentale, perché siamo tutti là dentro e discutiamo delle cose importanti là dentro. Maurizio da Latina, buongiorno.
Buongiorno e buon
Prego,
anno.
A lei.
Io così una riflessione molto banale. Io ho un account Facebook, ok? E quando mi sono iscritto, Facebook mi ha sottoposto una serie di un codice di condotta al quale, se io intendevo aprire l'account, dovevo aderire. Altrimenti fine delle trasmissioni. Così immagino sia successo al signor Trump quando ha aperto il suo account Facebook piuttosto che l'account Twitter, ok? Quindi non riesco a capire la polemica, cioè se violi quelle regole, il possessore della piattaforma, del social network, è liberissimo di escluderti. Fine delle trasmissioni.
Però Maurizio, le obietto questo che ci obiettava anche il professor Curini poco fa, è che quanto è sfumata l'interpretazione di violazione delle regole, no? Perché conto è l'incitazione diretta alla violenza, un conto è una dichiarazione che può far pensare che tu forse stai incitando alla violenza e sulla base di quello, no? Banni una persona. È una riflessione, però Maurizio, la ringrazio, vorrei far intervenire anche qualche altro ascoltatore. Davide da Torino, buongiorno, eccoci.
Sì, buongiorno, io volevo dire più o meno la stessa cosa. A me sembra che Trump abbia chiaramente istigato la violenza, perché quando bisogna certificare il passaggio di presidenza e tu dici a tutti i tuoi sostenitori di occupare il Campidoglio, è normale che in quel caso lì ci sia la violenza. Poi quando ti dicono di fare un intervento per fermarli, gli dici io vi amo, per me voi siete speciali, quella è istigazione alla violenza. Muoiono 4 persone, cioè disquisire sulla libertà di parlare sui social quando un personaggio di questo rilievo, di questo potere, istiga la violenza, non so, a me sembra superfluo questo. Cioè,
grazie.
Poi che ci vogliono autority, non lo so, forse sì, però lui non deve più parlare lì.
Grazie Davide. Sulla stessa linea un altro ascoltatore sul nostro account Instagram, abbiamo lanciato un po' il tema ieri, andateci se volete 24 mattino, perché la discussione resta aperta, i social servono anche a questo, a non esaurire tutto solo nel momento dello spazio radiofonico, ma anche a proseguire la discussione dopo. Dice basta con questa storia della censura. Nessun diritto costituzionale sancisce il diritto di poter usufruire di un social network. Arriviamo a un nodo, però mi sembra che ci avvitiamo, professor Curini, sempre intorno allo stesso tema con gli ascoltatori, però è quello centrale, se vogliamo.
Sì, no, lui esattamente alla questione, alla mia posizione precedente. Se io posso aggiungere un paio di cose, la prima è se veniamo all'Italia, c'è stata una decisione di primo grado del Tribunale di Roma sulla querela tra Facebook e Casa Pound. Se vi ricordate, Facebook aveva chiuso l'account di Casa Pound sulla base del fatto che Casa Pound utilizzasse un linguaggio di hate speech. Il Tribunale al primo grado di Roma ha deciso contro Facebook e a favore di Casa Pound. Per quale ragione? Perché tra le ragioni fondamentali che sottolineava il fatto che è un partito politico che viene allontanato dai social media, in particolare dai social media più importanti, Facebook, in qualche modo incrina il pluralismo politico in quel paese, perché l'allontanamento dai social media implica il fatto che nella società attuale, questa è la dichiarazione del Tribunale di Roma, l'allontanamento significa in qualche modo silenziare quella voce all'interno del dibattito pubblico. Questo è un punto non irrilevante, un punto fondamentale, perché rinvia a quello che dicevo prima, cioè queste piattaforme sono diventate quello che sono diventate, con miliardi di utenti, grazie alla protezione specifica garantita da un insieme di leggi che erano state date in virtù della neutralità della rete. Sono diventate quelle che sono diventate sulla base di quello. E il punto fondamentale che sottolinea il collega di Oxford, di cui condivido perfettamente, da questa situazione, dal mio punto di vista, non si esce con più regolamentazione pubblica. Tutt'altro, si esce con maggiore competizione tra le varie piattaforme. Questo è il punto fondamentale. Ma se la principale piattaforma alternativa a Twitter è Parler, con tutto il male che si può dire di Parler, però se i due colossi che controllano il 99% delle distribuzioni di app, cioè Google e Apple, decidono di togliere quell'app dalla possibilità degli utenti di scaricarlo, ma è un problema più grosso che rinvia, secondo me, a un intreccio che si sta sviluppando tra alcune big tech, le principali big tech, le compagnie di big tech e il potere politico. Ed è un punto fondamentale che a me terrorizza, perché quello che diceva, e su questo condivido e mi chiudo, quello che diceva il principale oppositore a Putin, cioè Alexei Navalny, diceva un punto fondamentale: guardate che in Cina e in Russia ci sono le aziende digitali, sono private, però queste aziende digitali agiscono direttamente in dialogo col potere politico per zittire alcune voci e lasciare aperte altre. È questo che io vedo con particolare ansia là fuori, per il futuro, non per il breve, non per Trump, chi se ne importa di Trump, ma per quello che può succedere da oggi in poi.
In avanti, professor Floridi, mi sembra che siamo su questo arrivati a quello che è lo snodo centrale, no? Che cosa rappresentano nella nostra vita pubblica queste piattaforme, cosa rappresentano queste aziende, no?
È così, guardi, e tra l'altro ci troviamo di nuovo d'accordo anche con alcuni degli interlocutori che sono intervenuti precedentemente, e con appunto una domanda sul futuro. Allora, questo potere grigio, chiamiamolo così, di queste grandi aziende, fin tanto che era esercitato in termini, non so chi sta ascoltando se lo ricorda, ma c'era un periodo in cui Amazon vendeva soltanto libri usati, ecco. Uno stava tranquillo, no? Cioè, il danno che puoi fare avendo il monopolio dei libri usati è limitato. Il giorno in cui Amazon ha invece la possibilità di staccare la spina a Parler, perché decide che sui suoi server, che sono i server sui quali poi gira il sito, non può più starci, ecco, questa trasformazione è stata radicale, quel potere grigio è enorme. Su quel potere grigio dobbiamo riflettere da società del XXI secolo, cioè, e questo è il secondo punto, questa non è soltanto comunicazione. Io continuo a sentire parlare di queste persone, di queste aziende, come se fossero delle telco, cioè delle aziende di telecomunicazioni. Non è così, sono anche e sempre di più aziende ambientali, cioè che fanno lo spazio in cui noi viviamo. Io e lei non viviamo sulla radio o sul telefono o sulla televisione, ma viviamo su internet. Allora, se è uno nuovo spazio, io sono d'accordo con le persone che dicono: ma sono degli operatori privati, fanno quello che vogliono, quello è il contratto, tu hai firmato, se non segui il contratto, allora arrivederci. Allora, su questa questione possiamo anche essere d'accordo. La questione è: ma ci piace che stia così? E questo, diciamo, il problema, a parte della confusione, e questo è l'ultimo punto che vorrei sollevare, è che queste due domande: hanno fatto bene? Va tutto bene? Sono innestate l'una con l'altra. Allora uno può dare due risposte diverse. Può dire: hanno fatto bene? Ma in questo caso specifico sì. Va tutto bene? No. Nel caso generale no. Dobbiamo prendere qualche misura, perché così stiamo dando le chiavi di casa a delle aziende che l'altro ieri vendevano libri usati, ma oggi determinano la nostra vita, perché viviamo, parolina a me chiara, sempre più on life. Ecco, una volta che uno comincia a capire che siamo entrati in una fase nuova della nostra società, allora applicare vecchie regole dicendo: ma in fin dei conti ho firmato un contratto, Facebook mi ha detto così e quindi se io non rispetto posso uscire, è perfettamente ragionevole. La questione da porre successiva è: ma ci piace che sia così, che sia, diciamo, nelle loro mani decidere chi può comunicare, come, cosa, quando, cioè, con il loro arbitrio?
Sì.
Come dicevamo giustamente precedentemente, oggi questo si incontra sempre di più con la politica. L'altro ieri era soltanto commercio. Nel momento in cui fa anche politica, dobbiamo pensarci noi.
Certo, senza considerare, come dicevamo prima, l'indissolubile legame che c'è a questo punto tra questi mondi e la nostra vita privata e la nostra vita pubblica, e quindi anche la difficoltà, no? Uno dice: esco da Facebook, ma perdo tanto, ma veramente tanto. Simone da Roma, buongiorno.
Buongiorno.
Omonimo, buongiorno. Eccoci.
Buongiorno Simone. Sì, secondo me i social sono diventati ormai da diverso tempo una vera e propria infrastruttura. Nel caso specifico sono un'infrastruttura monopolistica a livello globale, quindi senza nessuna competizione. Sono molto d'accordo con quello che hanno detto i due professori, non c'è competizione, non ci sono altre aziende, quindi qui non si tratta di aver firmato un contratto con un'azienda e quindi l'azienda fa quello che vuole, no, qui si tratta di due o tre aziende che hanno un monopolio o al limite un oligopolio a livello globale, un'infrastruttura che ormai è diventata fondamentale per le nostre vite, per la vita pubblica e per la vita politica.
Rapidamente ce l'abbiamo il tempo, no Peter Bescapè, dobbiamo chiudere perché abbiamo un sacco di altri ascoltatori, Maurizio, Fausto e molti altri e altre ascoltatrici che non riusciamo a far sentire perché tanti siete, dobbiamo veramente chiudere, discussione infinita, ci torneremo sicuramente, grazie al professor Luciano Floridi che insegna all'Università di Oxford, Luigi Curini, professore di Scienze Politiche all'Università degli Studi di Milano, Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca in redazione, Margherita e Francesco Ciaraffo i nostri autori, GR24, noi ci risentiamo.